con la sigla di Pop Sera. Ben trovate e ben trovati da me, da Massimo Bacchetta, da tutta la redazione di Radio Popolare. Le notizie e gli aggiornamenti da adesso fino alle 20.30, come ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, in quest'estate che per quanto riguarda i palinsesti di Radio Popolare finirà venerdì, poi da lunedì se ne riparla col palinsesto nuovo. Quindi da adesso staremo insieme, come vi dicevo, fino alle 20.30. Da ieri è tornato anche l'appuntamento quotidiano con Mezzaregione, per cui alle 19.30 al giornale radio e poi a seguire Mezzaregione. Insomma, si ricomincia pezzo a pezzo. Su aggiornamenti e notizie, volevamo cominciare oggi con notizie che riguardano il mare. Il mare significa salvataggi lì dove si può, migranti che tentano di navigare o arrivare sani e salvi quando ci riescono. Da Taranto la nave CI, che batte bandiera tedesca, questa mattina è attraccato, ha portato lì in salvo 91 migranti, 31 di loro, 32 erano ragazzi, provenienza Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Pakistan, Egitto, soccorsi nelle ore precedenti nelle acque del Mediterraneo. Nelle stesse ore, però, è notizia che arriva dall'Italia e da Trapani. Il prefetto di Trapani, per conto del Ministero dell'Interno, ha notificato alla nave Mediterranea, dell'ONG Mediterranea, due provvedimenti: uno, 60 giorni di fermo per la nave, cioè due mesi, e una multa di 10.000 euro. Motivo: aver fatto sbarcare a Trapani lo scorso fine agosto e non, come gli era stato indicato, a Genova, dei migranti e 10 naufraghi. Motivo, certo, c'erano le onde alte, c'era mare pessimo, volevano dare prima assistenza sanitaria, poco conta, e quindi 60 giorni di fermo e una multa di 10.000 euro. Allora, do il benvenuto, per quanto possibile, buona giornata a Beppe Caccia, che è portavoce di Mediterranea.
Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare.
Senti, 60 giorni di fermo, cominciamo da questo, per una nave che di missione fa perlustrazione in mare e salvataggio sono una quantità enorme.
Sì, devo dire che è questo l'aspetto che più di ogni altro è al di là di qualsiasi valutazione e giudizio sui provvedimenti più ci preoccupa, perché intanto si tratta di una delle più pesanti applicazioni del decreto legge Piantedosi da quando è stato approvato nel gennaio del 2023.
Provvedimento, diciamo che quello che implicava
i massimi,
esatto,
quello che si poteva utilizzare nel decreto legge Piantedosi è stato utilizzato,
cioè quello che definiva appunto la definizione del porto assegnato per l'attracco della nave, che non era pressoché mai quello più vicino, e a quel punto però un minimo e un massimo di pena nel momento in cui quell'ordine non fosse eseguito, e a quel punto in questo caso l'applicazione di tutti i massimi, cioè due mesi di blocco e 10.000 euro di multa,
di sanzione amministrativa. E ti dicevo, l'aspetto che più ci inquieta e più ci preoccupa sono proprio questi due mesi, nel senso che significa togliere di mezzo dal Mediterraneo centrale, quindi da quel tratto di mare, da quella rotta che è una delle più pericolose al mondo. Quest'anno si sono già registrati, secondo i dati ufficiali dell'IOM, dell'Organizzazione per le Migrazioni delle Nazioni Unite, oltre 800 vite perdute tra morti accertati e persone disperse in mare, un conto ufficiale delle Nazioni Unite che non tiene conto di quelli che noi chiamiamo naufragi fantasma. E solo nelle ultime 3 settimane ci sono stati almeno 3 naufragi a sud di Lampedusa, con decine di vittime anche qui, tra persone i cui corpi sono stati recuperati o persone che sono ancora disperse. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che una nave di soccorso in più nel Mediterraneo centrale può fare la differenza tra la vita e la morte per centinaia di persone. Tenere lontano una nave da questa zona significa condannare a morte certa chi affronta il mare in queste condizioni. Tenerle lontano è anche uno degli obiettivi della strategia dei porti lontani che il Ministero dell'Interno sta applicando appunto dai primi mesi del 2023 fino ad oggi.
Ripeto, era tra Trapani e Genova, cioè ognuno poi faccia la sua valutazione.
Per darvi un'idea, dal luogo dove abbiamo effettuato il soccorso, poi magari torniamo sulle circostanze, anche queste particolarmente drammatiche dell'operazione di salvataggio, ma una cosa va detta: dal luogo dove il soccorso era stato effettuato a Genova ci sono 690 miglia nautiche, vuol dire 5 giorni pieni di navigazione, vuol dire, per dare un'idea a chi non conosce le miglia nautiche, più di 1400 chilometri. 5 giorni di navigazione voleva dire soprattutto esporre le persone soccorse in mare, questi 10 poco più che ragazzi che arrivavano da Siria, dalle regioni curde di Iran e Iraq e dall'Egitto, a ulteriori sofferenze dopo che questi ragazzi avevano tre di loro tra l'altro minorenni e quindi diciamo, come dice la legge, meritevoli di maggiore tutela, no? Anche dal punto di vista delle loro condizioni, ma questi venivano tutti da paesi dove l'esperienza della persecuzione mirata, l'esperienza della guerra civile o l'esperienza della repressione politica erano all'ordine del giorno. Tutti avevano passato da alcuni mesi per altri alcuni anni nei famigerati campi di detenzione libici, dove violenze, abusi, torture, stupri sono all'ordine del giorno. Ma soprattutto quella notte, la notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, hanno fatto un'esperienza terribile, perché sono stati violentemente gettati, proprio buttati fuori bordo a calci e pugni da un'imbarcazione di miliziani trafficanti che si era avvicinata alla nostra nave. Quindi parliamo di 10 ragazzi che già avevano subito un'esperienza traumatizzante e che quindi per queste ragioni, ma ragioni che ci sono state confermate anche da strutture istituzionali come il CIRM, il Centro Internazionale Radiomedico, condizioni che abbiamo documentato al Centro Nazionale di Coordinamento dei Soccorsi di Roma, rendevano necessarie al più presto e quindi nel più vicino porto di sbarco possibile delle cure mediche e psicologiche, che nonostante noi abbiamo a bordo un'infermeria, un team medico-sanitario altamente qualificato, cure mediche e psicologiche che non potevano essere offerte a bordo, che non potevano essere fornite a bordo di una nave. Ma del resto questo dice il diritto internazionale, no?
Questo
il diritto internazionale ci dice un soccorso, un'operazione di soccorso di naufraghi si conclude nel momento in cui le persone sono sbarcate nel più vicino luogo sicuro possibile.
Beppe Caccia, la questione, solo per definirla, col decreto Piantedosi, voi siete stati convocati, avete dato la vostra versione, poi adesso il prefetto ha deciso, diciamo, vi ha comunicato la decisione? Funziona così?
No, assolutamente, no. Non c'è stata nessuna interlocuzione, okay. Né il comandante né io, che ero a bordo come capo missione, siamo stati sentiti dalle autorità. Devo dire che.
Quindi vi è solo arrivata la comunicazione oggi per conto del Ministero della decisione.
Esattamente. E per decidere diversamente avrebbero avuto a disposizione tutta la documentazione medico-sanitaria che da bordo abbiamo inviato al Centro di Coordinamento dei Soccorsi, l'MRCC di Roma. Ma dall'altra parte c'è stata, durante tutta la vicenda, un'assoluta inflessibilità da parte del Ministero degli Interni, cioè sia noi che la Guardia Costiera ci siamo scontrati con un muro non di gomma ma di pietra al Viminale.
Questa è la cronaca che ci arriva dall'oggi e, come dire, il decreto Piantedosi funziona così ed è giusto un esempio di quello che continuerà a succedere, temo. Beppe Caccia, grazie mille, in bocca al lupo e buon lavoro a tutti voi di Mediterraneo.
Grazie a voi.
Grazie, buon pomeriggio. Questa era Beppe Caccia e ovviamente non è l'unica notizia. Ve la ricordate quella fotografia? Era 10 anni fa, Un bambino vestito a testa in giù, sdraiato sulla battigia, morto, come dire, portato lì dalle onde, morto su una spiaggia dopo un naufragio. Era un bambino curdo-siriano, il suo nome poi è diventato un emblema quasi, Alan Kurdi, aveva 3 anni. Era 10 anni fa quando quella foto venne scattata e forse lo ricorderete, fece dire a un sacco di gente mai più, una cosa del genere non deve succedere mai più. E quindi, giusto perché valgano i numeri, da allora, da quel mai più, sono morte circa altre 30.000 persone e più di 3.000 sono bambini, questo almeno, come dire, dei numeri accertati. Saluto da Berlino il nostro collaboratore Walter Rau e benvenuto Walter.
Sì, buonasera.
E adesso vado a spiegare perché sono altrettanti 10 anni, era qualche giorno prima di questa fotografia di Alan Kurdi, cioè di questo bambino curdo-siriano, che l'allora cancelliera Angela Merkel pronunciò un discorso che fece storia non solo della politica, anche storia dell'accoglienza e poi anche con le conseguenze del caso, cioè quando annunciò ai tedeschi che aveva deciso di accogliere la quantità enorme in quel momento di profughi siriani che chiedevano diciamo asilo, e disse ai tedeschi ce la possiamo fare. Sono passati 10 anni, Angela Merkel non è più cancelliera, ma da quella di vicende invece ne sono successe molte. Si può fare, che bilancio si può fare dopo 10 anni di quel discorso, Walter?
Beh, innanzitutto una frase che è passata alla storia, proprio quella possiamo farcela, anzi non possiamo farcela, ce la faremo, via Schaffendas. E questo è l'anniversario di una frase, di 3 parole, 4 parole, che è stato celebrato qui in Germania con grande interesse, diciamo che è tutto il paese, insomma, sui media che già da giorni, insomma, si interroga, ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta. La frase è stata pronunciata per l'esaltezza il 31 agosto del 2015. E appunto il tema interessa perché le cose sono molto cambiate, perché per certi versi la Germania oggi non ce la vuole fare, credo, col nuovo governo, ha imboccato tutt'altra strada, però se si vuole fare un bilancio, per tornare alla tua domanda, ecco, a secondo dei punti di vista c'è chi dice che ce l'abbiamo fatta e chi invece dice non ce l'abbiamo assolutamente fatta.
Perché c'è una questione, Walter, che secondo me, però ti chiedo sia conferma sia l'opinione tua vista poi dalla Germania, cioè che dal punto di vista del ce la possiamo fare sui numeri e sulla capacità di reggere, mi sembra che la cronaca abbia detto abbondantemente di sì, cioè i numeri sono stati ammortizzati, assorbiti, eccetera. È vero che quella parte lì è stata presa molto come grimaldello. Diciamo dalla estrema destra da allora per una campagna. E se adesso uno vede i numeri dell'estrema destra in Germania, forse potrebbe dire: beh, quell'annuncio lì ce la possiamo fare. Era vero dal punto di vista reale, cioè di Angela Merkel, della nazione tedesca, ma come dire, poi è stata utilizzata molto.
Ma quello che appunto fa impressione sono i numeri, nel senso che appunto quasi 1 milione di persone di profughi sono stati accolti allora fra il 2015 e il 2016 in Germania. Di questi circa la metà hanno nel frattempo un impiego fisso, circa il 10% hanno addirittura una cittadinanza tedesca nel frattempo, quindi sono perfettamente integrati. Oltre 2/3 hanno conseguito qualche diploma, una qualche qualifica professionale, e anche questi, insomma, i dati di per sé sono impressionanti per certi versi, perché appunto stiamo parlando di una entità davvero notevole di migranti, di immigrati siriani, quindi di migrati, ecco, non occidentali, non provenienti da paesi dell'Unione Europea. Questa integrazione di questi altri immigrati, fra virgolette, appunto dall'Unione Europea, comunque avviene ogni anno in cifre anche lì molto molto alte, però appunto di classici profughi, stiamo parlando di profughi, e ciò nonostante appunto anche questa loro provenienza, diciamo, molto esotica, molto anche diversa dalle nostre culture, ciò nonostante l'integrazione per certi versi è riuscita, chiaramente con tutti i ma e se e i perché, anche i costi, anche i problemi ovviamente che sono sorti, perché non è stato un percorso facile, non è stato anche un percorso che si può dire concluso, però appunto per certi versi, ecco, almeno secondo me, insomma, la Germania, questo paese, ce l'ha fatta per certi versi.
Angela Merkel ha commentato, cioè ha mai dimostrato di, come dire, vedere i chiari e gli scuri di quella sua decisione o la.
No, diciamo, il senso di autocritica di Angela Merkel è piuttosto limitato, sia per questo tema della migrazione, sia per il tema, non so, per esempio, dei rapporti con la Russia, della dipendenza della Germania dal gas russo. Lì ha detto, insomma, ha sempre escluso di aver fatto magari anche degli errori, o comunque di non aver visto completamente i problemi. Nel caso, ecco, dell'integrazione, io credo il paese ce l'ha fatta, le sue istituzioni, molti, molti volontari, le persone che tutti i giorni davvero lavorano concretamente con i profughi, con le persone, ce l'hanno fatta. Lo Stato forse un po' meno, perché se ne è lavato le mani, quindi questo capita spesso parlando con gli assistenti sociali, con gli insegnanti, con i professori della scuola, che sono stati lasciati spesso soli con questo problema, non hanno ricevuto, ecco, sostentamento economico o logistico, ecco, da parte del governo. In molti casi sono stati davvero lasciati soli, però ce l'hanno fatta. Angela Merkel, forse l'errore suo che ha commesso, cioè che ha lasciato, ecco, troppo spazio a destra, nel senso, ha fatto, però ecco, questo adesso lasciamo la dimensione dell'umanità per passare a quella della politica più machiavellista, insomma, per certi versi, quindi ha lasciato troppo spazio forse a destra, facendo una politica non tipica per un partito conservatore, quella dell'apertura delle frontiere, quella dell'accoglienza di centinaia di migliaia di profughi. Ecco, non ce lo si aspettava fino ad allora da una cancelliera conservatrice appartenente a un partito cristiano democratico, ma ce lo si aspettava più facilmente da un partito di centro-sinistra. Invece questo non è avvenuto, è questo che all'epoca ha molto sbalordito anche l'opinione pubblica mondiale, e ha sbalordito per certi versi anche i tedeschi, ha lasciato un po' orfani i sostenitori di un conservatorismo più nazionale, più meno, ecco, meno aperto alla problematica e all'emergenza profughi, e questo sicuramente ha favorito per certi versi l'ascesa anche di un partito di estrema destra dell'AfD, che ha fatto di questa sua frase Verschaffen das, però anche di tante altre frasi e anche di altre misure fatte a suo tempo dalla cancelliera, ha fatto suo cavallo di battaglia, conseguendo grandi successi. Però ecco, questi successi del populismo, quelli sono avvenuti in fondo anche in altri paesi, in circostanze ben diverse e senza queste prerogative tedesche dell'accoglienza di credo 890.000 profughi siriani. Ecco,
opportuna puntualizzazione questa. Walter Auer, grazie mille, buon lavoro.
Ciao, a presto.
Ciao, grazie davvero. Walter Auer da Berlino. E così sono le 7:05. Intanto vi dico notizia che è arrivata adesso: è morto Emilio Fede, 94 anni, con tutto quello, diciamo, che anche a livello, insomma, vabbè, di memoria si porta dietro Emilio Fede. Negli anni della comunicazione, o di quando, negli anni in cui il giornalismo scivolò verso anche altri fronti. Vi voglio proporre, però, per continuare questi argomenti che abbiamo aperto, un'intervista che è andata in onda questa mattina in diretta sulle nostre frequenze in summertime, l'ha fatta Luigi Ambrosio, con Egidia Beretta. Beh, Egidia Beretta è la mamma di Vittorio Arrigoni, detto Vic. Era ormai nel 2011 è stato ucciso a Gaza, e però sul fronte del lavoro con la popolazione palestinese è un nome, è una memoria. È un'intervista a proposito della flottiglia, della Global Summit Flottiglia, che sta navigando verso Gaza per portare aiuti umanitari. E allora Luigi Ambrosio l'ha sentita, anche perché una delle barche che stanno andando là nel suo nome omaggia proprio Vittorio Arrigoni, e da lì è partito Luigi Ambrosio, e questo vi propongo. Egidia Beretta.
Ho letto anch'io questa notizia, ma non ho conferme. Certo, se così fosse sarebbe una testimonianza di rispetto, di amore per Vittorio, e anche di riconoscimento, di riconoscenza per ciò che lui ha fatto proprio per Gaza e per i Gazawi. Quando vi arrivò nel dicembre 2008, per la prima volta riuscirono a rompere il blocco navale, l'assedio via mare, se così fosse, ma come le dicevo, io non ho conferme dirette.
Il movimento che si sta organizzando, che si è organizzato attorno a questo nuovo tentativo di arrivare a Gaza, è imponente. Ha visto quante decine di migliaia di persone hanno partecipato l'altra sera a Genova a una manifestazione che raccoglieva un po' anche gli aiuti arrivati da tutta Italia per Gaza. Anche questo è un risultato forse qualche anno fa che non si poteva immaginare.
Ma infatti io ho una grande amicizia con Stefano Rebora dei Music for Peace, e lo sentivo in quei giorni, l'ho sentito anche la sera della manifestazione, della marcia che è stata fatta, della camminata di pace, ma loro stessi sono rimasti stupiti da questa partecipazione, ma che ha un significato molto profondo, importante e bello. Significa che là dove i governi non si muovono, ci muoviamo noi. Siamo noi che possiamo far sentire la nostra voce. E lo facciamo anche proprio mettendoci in gioco, perché anche l'andare a portare cibo, alimenti, significa rinunciare a qualcosa di se stesso, perché capiamo che ciò che facciamo può essere di aiuto, di sollievo a una parte di umanità che sta veramente morendo.
Sono arrivate minacce molto esplicite nei confronti degli attivisti della flottiglia da parte del governo israeliano.
Sì. Parlare di terroristi a questo punto significa che non si stanno guardando in casa, perché se terrorista è colui che semina il terrore, chi sta seminando il terrore da qualche mese e adesso soprattutto? Quindi io penso che sia una provocazione quella di questi ministri. Però bisogna, se non lo capiscono loro, bisogna farglielo capire. Bisogna che la flottiglia sia protetta, che gli occhi di tutti, di tanti, siano quella flottiglia, che ci sia anche una specie di protezione diplomatica da parte degli stati. La flottiglia si imbarcherà anche la stampa. Io so che dall'Italia partiranno due giornaliste belle toste e quindi vedranno con i loro occhi ciò che succede. E quindi ci sarà anche da aspettarsi. Io mi aspetto che, parlando dell'Italia, il nostro governo, la Farnesina, siano pronti a intervenire se in qualsiasi modo la flottiglia dovesse essere fermata, e magari fermata in modo brutale.
A proposito di governi che questa protezione politica non la garantiscono, c'è il governo italiano che in questo momento è silente su Gaza.
Sì, è silente. Ci sarebbe da sorridere se invece non ci fosse da piangere. C'è il ministro degli esteri che porta come grande risultato questa sua proposta di penalizzare i coloni che stanno invadendo anch'essi la Cisgiordania. Però non vanno alla radice del problema. La radice del problema e la possibilissima soluzione è quella proprio di mettere Israele di fronte al governo israeliano, di fronte alla responsabilità di ciò che sta facendo. E poi non si dice il grande boicottaggio, però almeno finisci, termina con le spostazioni di armi o con gli scambi commerciali in generale. Sono queste alcune delle mosse che potrebbero veramente mettere sull'attenti il governo israeliano, che adesso è dominato da questi ministri di destra che sono inguardabili, sono, no, non so quale termine usare, ne avrei alcune, ma alla radio preferisco non pronunciarli. Quindi ci sarebbe il modo per frenare questa deriva, che è una deriva di brutalità assoluta. Non si riescono più nemmeno a trovare le parole per definire quello che stanno facendo a questa popolazione inerme. Io tremo, posso dire che se il mio cuore ha sussultato di gioia in questi giorni, soprattutto sabato, però io tremo al pensiero di quello che stanno facendo a Gaza City, ad esempio. Tirando un po' il cuore dove abitava, dove stava Vittorio principalmente, dove aveva il suo ancoraggio. Lì stanno bombardando e poi arrivano i caterpillar che finiscono il lavoro che non sono riusciti a fare i missili.
Egidia Beretta, la mamma di Vittorio Arrigoni, sentita questa mattina in Summertime da Luigi Ambrosio. Intanto la Global Summit Flottiglia naviga verso Gaza.
Sitting at the bar with a drink or two, telephone rings and it's you know who is gonna get his ass chewed tonight. Never like sleeping out in the yard, but calling up the stairs is too damn hard. Besides, I don't think I can make it that far. I'm sleeping with the dogs tonight. Sleeping with the dogs tonight, howling at the moon. Seems like the morning light always comes too soon. I'm all bark and she's all bite. I'm sleeping with the dogs tonight. Said if I don't get home soon, there won't be home to get home to. My little firecracker has a really short fuse that don't take much to light. I could give up half of everything I own and stay right here and just get stoned, or obey my master and go home, go home. I'm sleeping with the dogs tonight. I'm sleeping with the dogs tonight, howling at the moon. Feels like the morning light always comes too soon. I'm all bark and she's all bite. I'm sleeping with the dogs tonight.
Sono le 7:05 minuti, questa è Pop Sera in diretta, vi ricordo alle 19:30 il notiziario e poi a seguire Metro Regione. Se per caso scanalaste in questo momento sulle varie televisioni o il news, vedereste sempre la faccia di Emilio Fede, la notizia di poco fa, in realtà da stamattina insomma si era circolata la notizia di un suo aggravamento. Emilio Fede è morto a 94 anni, poi i suoi funerali saranno giovedì a Segrate, guarda caso dove era poi ricoverato in un RSA. Ora, inevitabile però che quella faccia di Emilio Fede si porta dietro una quantità di memoria, anche difficile da mettere insieme se volete, di un'epoca storica, quell'epoca che passava attraverso le televisioni di plastica, prima veniva dal TG1, giornalista, direttore del TG1, eccetera, eccetera. Però quel momento deflagrante in cui anche il giornalismo e l'informazione divenne disponibile in alcuni casi a essere qualcos'altro, a essere propaganda, a essere... Benvenuto Piero Colapericco.
Eccoci qua, vedo che è una bella patata bollente.
Allora, Piero Colapericco, giornalista, scrittore, ha scritto poi proprio da romanziere di una città di M che poi nel mondo di Mani Pulite, col mondo di Mani Pulite c'aveva anche memorie e atmosfere come dire, Emilio Fede è una di quelle facce, cioè è una di quelle... Di quelle facce che per un sacco di tempo divenne, anche a molti italiani, come imprendibile di fronte alla vittoria strabordante del berlusconismo, di tutta la plastica che portava dietro, del mi consenta, delle storpiature, eccetera.
Guarda, lui è stato, cioè nella vita di tante persone ci sono luci e ombre, ecco, nella vita di Emilio Fede, spiace dirlo perché io sono del parere parce sepulto, cioè bisogna avere un po' di pietà per chi non si può difendere, non può parlare, però le sue ombre sono veramente tante, nel senso che lui aveva una carriera anche interessante al TG1, era un TG1, lui era un democristiano di stretta osservanza, quindi diciamo ha fatto una carriera. Quando lui arriva a Berlusconi, ci arriva in qualche modo per meriti, perché lui da una TV privata dove lavorava nei sottoscala, nei casini, era riuscito a rimontare la china ed era stato accolto da Berlusconi. Ora Berlusconi può avere avuto tanti difetti, ma il naso, diciamo, per scegliere alcuni collaboratori ci aveva. Ed Emilio Fede è stato il più grande interprete del berlusconismo negativo, diciamo, il berlusconismo quello va tutto bene, siamo vincenti, eccetera. Quindi le bandierine di Emilio Fede con le vittorie degli azzurri, piuttosto che il modo in cui lui raccontava i grandi successi di Silvio Berlusconi, sono qualcosa che cambiano un po' il modo di fare giornalismo, perché uno poteva essere anche, uso la parola tra virgolette, poteva anche essere servo, aderente, ma manteneva un minimo di distacco. Invece lui diceva: io sono innamorato di Berlusconi, cioè lui dichiarava da giornalista l'amore per il suo datore di lavoro. Questo, diciamo, è piuttosto raro, ecco. Piuttosto raro che sia anche esplicito, ecco.
Era un innamoramento dichiarato, che poi è come se lui mettesse a disposizione in maniera dichiarata la sua esperienza comunicativa per, appunto, storpiare i nomi, fare le faccette, mandare in onda Arcore appena poteva, con anche altri coeredi, perché poi Emilio Fede fu
alcuni dopo di lui sono peggiorati. Lui però, vedi, ebbe per esempio, essendo un vecchio cronistazzo maledetto, lui per esempio a Palazzo di Giustizia mandò Paolo Brosio durante la stagione di Mani Pulite. Ora quello può essere discutibile, però Paolo Brosio è rimasto nell'immaginario delle persone comunque un giornalista che stava lì a parlare con il tram che passava dietro, certo. No? Tutta questa era tutta un'idea di Emilio Fede, cioè che lo voleva lì davanti, lo voleva così, lo voleva presente, quindi diciamo c'erano delle cose positive e poi delle robe profondamente negative. Io personalmente sono rimasto molto turbato quando Emilio Fede praticamente ha chiesto la mazzetta all'Ele Mora su un prestito che gli faceva Silvio Berlusconi quando l'Ele Mora era nei guai, e quindi erano tutti sostanzialmente, non voglio dire amici, però erano tutti sotto l'ala di Berlusconi, e che tu truffi il tuo padrone dopo avevi dichiarato un amore incontrastato. Per me fu una roba veramente che mi ha fatto molto pensare sulla psicologia di Emilio Fede, cioè aderente a tutto, pronto a fare tutto, però la cosa che più gli interessava era avere denaro e avere potere anche per dissiparlo. Questa è una roba che anche questa andrebbe un po' approfondita, perché il suo vizio del gioco, dove lui ha speso soldi e ne ha spesi tanti, perché a noi arrivavano anche voci dai vari casinò che frequentava, piuttosto l'atteggiamento eccessivamente arrogante che aveva nei ristoranti piuttosto che da altre parti. Cioè Emilio Fede è una figura fragile anche per certi versi, che ad un certo punto ha avuto bisogno di un padrone del quale innamorarsi. È un po' una metafora di molti italiani, e non sono pochi, credo, gli Emilio Fede in circolazione. Lui poi ha avuto soldi, successo, e purtroppo è morto da solo e abbastanza abbandonato da tutti, ecco.
Con il seguito poi anche sulle scene eleganti, le vicende giudiziarie, eccetera, cioè con tutto un pacchetto complessivo. Cioè Emilio Fede assomiglia moltissimo al berlusconismo di quel periodo, alla corte berlusconiana, mettiamola così, più che del berlusconismo.
Allora, se vogliamo dire una roba, allora, come si diceva che intorno a Bettino Craxi c'erano, certo, i nani e le ballerine, allora intorno a Berlusconi c'era questa corte, però questa corte dei miracoli era una corte dei miracoli diciamo delle ore notturne, era il post lavoro di Berlusconi, no? Cioè nel senso, lui alla fine, come molti imprenditori brianzoli, milanesi, eccetera, diceva: beh, adesso chiudo la Saracinesca e mi diverto. Ora, bene o male, diciamo, da Presidente del Consiglio, secondo me certe cose non si fanno, però magari sono io che sono sbagliato, non lo so, chissà cosa combina Trump quando chiude la Saracinesca. Però voglio dire, quello era un dopolavoro. Il problema di Emilio Fede è che lui,
che era lavoro, era
direttore di un TG, hai detto, esatto, hai detto la cosa giusta. Per lui era diventato un lavoro portare le ragazze a Berlusconi, presentare le ragazze e le meteorine, fare tutta quella manfrina, che era una manfrina che diciamo solleticava anche lì un po' una passionaccia di Berlusconi, di cui, vabbè, è inutile parlare perché è morto anche lui, però voglio dire, era proprio, io quella roba lì la vedo un po' come la fine della Prima Repubblica e di tutta una serie di usi e abusi che oggi sarebbero anche inconcepibili, no? Perché tutto questo veniva anche prima del Me Too, c'era un tipo di donna anche lì, diciamo, asservita a questo tipo
ma quella adesso
però ripeto, è una corte confinata, perché poi Berlusconi nel resto della giornata lavorava, capito? Cioè non è, attenzione, nel senso che noi quando vediamo queste cose non dobbiamo guardare la parte per il tutto, cioè quella è una parte della sua vita. Poi Berlusconi secondo me era come una sorta di diamante con molte facce, diciamo, no? Quindi aveva tantissime sfaccettature, è molto difficile catalogarlo. Emilio Fede è più facile da catalogarlo, diciamo, è appunto il servo innamorato del padrone, è disposto a molte cose che vanno oltre la deontologia, perché noi giornalisti dovremmo avere, e abbiamo, e molti di noi rispettano, una seria deontologia di verifica delle fonti, di dire delle robe esattamente per come sono. Ecco, credo che nell'ultimo periodo questo Emilio Fede lo facesse sempre di meno, infatti poi a un certo punto è stato rimosso in maniera anche brusca, se non ricordo male.
Sì. Ecco. Ma visto che tu tutta la stagione di Mani Pulite, ma anche del post Mani Pulite, l'hai guardata e vista, quell'atteggiamento un po', adesso dico già una parola sbagliata, della trasgressione alla Marchese del Grillo dichiarata, cioè proprio, ma sì, ma noi facciamo così, ma perché noi possiamo, la vedi ancora adesso o si è modificata, giusto per curiosità?
No, secondo me io la vedo ancora adesso, nel senso che se tu guardi, sono cose completamente diverse, perché poi Berlusconi passa, e secondo me anche, io non lo conoscevo personalmente, l'ho visto poche volte, quindi non posso esprimere un giudizio, però lui era una persona innamorata delle donne in qualche modo, no? Cioè le donne sicuramente lo aiutavano a sentirsi un superuomo, a stare bene, a essere un grande, eccetera, eccetera, aveva bisogno di, come dire, di questa di sentirsi corroborato da questo affetto a pagamento da parte delle ragazze, no? Roba che insomma un po' spiacevole per molti di noi, però voglio dire, c'aveva questa cosa qui. Dopodiché noi abbiamo avuto, ripeto, il caso non è assolutamente paragonabile, però Terrazza Sentimento a Milano, in cui un imprenditore ricchissimo, anche quello, prendeva delle ragazze che probabilmente non amava come Berlusconi, ma odiava, perché li usava in maniera spregevole, e anche quello è venuto fuori. Ora, che a Milano ci possa essere un giro di ragazze spiantate che finiscono nelle mani di organizzazioni di modelle o finte modelle, che poi da questa roba qui vengano traghettate nelle case di ricchi trasgressivi e a volte violenti, per me non sarebbe una sorpresa. Cioè, se ci fosse un'altra inchiesta analoga, non direi che strano, a Milano succedono ancora queste cose. Cioè, mi sembra strano che non vengano scoperte, ecco, perché ai tempi di Terrazza Sentimento venne fuori che c'erano delle chat di queste ragazze che dicevano stasera andiamo qui, stasera andiamo lì, cioè una roba a metà strada tra la prostituzione, la dipendenza dalle droghe, dall'alcol e il fatto di far parte di un mondo glamour, di un mondo di moda, ecco. Insomma, ecco, Berlusconi era un po' sopra tutto questo, ecco, mi permetto di dire, lui era veramente così ricco, così potente, così politicamente influente, che rispetto a questa marmaglia stava sopra, ecco. Però che questo giro ci sia, per me è così.
Piero Colapperico, grazie. Vittorio Fede è morto oggi, 94 anni. Grazie mille di essere stato con noi.
Ciao, l'anima sua. Ciao.
Ciao, grazie. E intorno qui mi dà la possibilità Piero Colapperico, e vado direttamente rispetto alle cose che diceva. Continuiamo nella realtà di questa povertà anche in alcuni casi, e vi faccio sentire un'intervista con Gino Cecchettin, il papà di Giulia Cecchettin, uccisa, femminicidio, e ricorderete tutti la vicenda, perché oggi ha presentato un progetto per l'educazione all'affettività nelle scuole, e Anna Bredice ne ha approfittato per chiedergli un po' di cose sull'oggi che hanno a che fare con i siti sessisti, la scuola, eccetera, visto che insomma abbiamo toccato quelle atmosfere tra il surreale e il pessimo di alcune pagine del berlusconismo, eccetera. Gino Cecchettin, oggi con Anna Bredice.
Beh, la differenza fra l'enunciato, il dire, e l'eseguito, il fare, quindi molto spesso ci si ferma alla prima parte, no? Si fanno i convegni, tutto bellissimo, bello, però alla fine bisogna agire, perché le persone vittime di violenza poi soffrono, e se non si fa un qualcosa di concreto per aiutarle continueranno a soffrire. Quindi il fare significa proprio questo, cercare di capire quello che possiamo fare noi per aiutare gli altri, e fare formazione per cercare di estirpare quella che è la cultura con la quale siamo cresciuti, che è più una cultura di violenza, di possesso, è il primo passo.
Ecco, da quando è nata la fondazione, lei ha visto dei cambiamenti, dei miglioramenti anche nella consapevolezza da parte degli uomini di dover cambiare?
Beh, i cambiamenti culturali sono sempre lenti, soprattutto per quello che riguarda le tematiche sociali, però bisogna iniziare da qualche parte. Abbiamo visto dei segnali, soprattutto il fatto che adesso almeno un tema come la violenza di genere è un tema che viene discusso e viene intrapreso, diciamo, anche dalle aziende con programmi di questo tipo, preso in mano, analizzato e portato avanti programmi specifici per poter eliminare. Quindi da questo punto di vista sì, io vedo grande sensibilità. Poi per eliminare completamente la violenza c'è ancora un bel percorso da fare.
Ecco, in questi giorni si è parlato molto di questi siti sessisti, violenti, anche nei commenti, e c'è una corsa da parte degli uomini che commentano a cancellarsi proprio quasi per la loro vergogna, più che per come dire, la consapevolezza di un reato. Ecco, e lei che cosa pensa da questo punto di vista? Perché una volta che si chiudono questi siti se ne riaprono anche altri, e quello che si legge sono forme veramente di violente nei confronti.
Sì, non penso che eliminando un sito si elimina il problema, probabilmente ce n'è, per ogni sito che si chiude ce ne sono 10 che se ne aprono, compresi i gruppi su social che sono liberi e che non possono essere diciamo rimossi. È per questo che bisogna lavorare ancora di più sulla cultura, bisognerebbe far sì che non si arrivi a fare quello che si è fatto. Probabilmente manca qualcosa all'interno dell'essere umano maschile per arrivare a compimento, e quindi il fatto di potersi elogiare in alcuni siti di alcune prestazioni li fa rendere più maschi, ecco, cosa che insomma essere uomini è tutt'altra cosa.
Sta per cominciare il nuovo anno scolastico, lei ha avuto un incontro con Valditara, da quel punto di vista nel governo si fa ancora fatica, diciamo, ad accettare l'idea di un'educazione all'affettività. E lei che segnali ha avuto e che promesse ha avuto dal ministro?
La promessa è di lavorare ad un protocollo e di avviare un progetto, e noi cercheremo di fare il possibile affinché arrivi l'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole, perché poi la controparte qual è? Quella che si imparano questi argomenti non spiegati dagli specialisti, ma si imparano da internet, e vediamo cosa propone internet.
Certo, però il vostro progetto è quello di educazione all'affettività nella scuola primaria, diciamo.
Il nostro progetto che si sta realizzando è quello della formazione degli insegnanti per la scuola primaria, ma ne abbiamo almeno altri 5 o 6 che vertono per, diciamo, la formazione di studenti e insegnanti sotto altre forme, dalla forma teatrale a workshop diretti, quindi ne abbiamo su più fronti e su più territori.
Ecco, l'ultima cosa, il progetto partirà a novembre, questo con la Coppa, si realizzerà anche attraverso la vendita della borsa con un disegno di sua figlia Giulia.
Giulia ambiva ad essere un'illustratrice, quindi il fatto di donare il suo disegno, che tra l'altro è un disegno che invita a sognare, quindi a realizzare la propria vita, per me è stato anche un motivo di orgoglio, insomma, far rivivere Giulia in questa borsa, in questo disegno, è qualcosa, insomma, che riempie un po' il cuore.
Grazie.
La voce di Gino Cecchettini. Allora, due cose: uno, essere uomini è altra cosa, diceva lui ad Anna Bredici a proposito di altro, ma forse ci starebbe anche nella rievocazione di quello che abbiamo fatto prima attorno alla notizia della morte di Emilio Fede, oggi a 94 anni. Ridico la morte di Emilio Fede perché mi segnala un'ascoltatrice, ma non so se sia vero o meno, che ho detto un altro nome, quindi ripeto, Emilio Fede è morto oggi a 94 anni. Gino Cecchettin parlava poi di questo progetto per l'educazione all'affettività nelle scuole. Allora, sto su quell'argomento delle scuole, è solo casuale, ma perché poi i primi di settembre è ovviamente ricominciata l'attività scolastica. Non so come sia andata la copertura delle vacanze estive dei vostri figli, cioè di tutti questi mesi che stanno andando a concludersi nei prossimi giorni con la ripresa dell'attività scolastica, ma WeWord, che è un'associazione che adesso, di cui adesso vi diremo, se ne è occupata. Invece se ne è occupata nel senso, ha intervistato parecchie persone e gli ha detto: com'è andata la tua estate di genitore con un figlio a casa, magari tu che lavori e con un figlio a casa che invece è a casa per vacanza scolastica da coprire? E per esempio una delle cose che salta fuori e si conferma è che le disuguaglianze, quando ci sono, quando viene meno, diciamo, la presenza dell'istituzione pubblica, ovviamente si moltiplicano ancora di più. Benvenuta Greta Nicolini.
Grazie mille per questo invito.
Che è a capo dell'ufficio stampa di WeWord, appunto, che è associazione che si occupa e lavora, diciamo, nel mondo dell'infanzia in generale.
Sì, allora noi siamo un'organizzazione che da oltre 50 anni lavora in 20 paesi e lo facciamo lavorando soprattutto con chi sta ai margini geografici, sociali, economici, quindi principalmente con donne e bambini, ma in generale con tutte le comunità.
Il lavoro
in Italia è parte integrante del nostro programma per promuovere il diritto al futuro.
Allora, una cosa che voi dite da tempo è, guardate che tre mesi di chiusura delle scuole, poi, come dire, non hanno conseguenze solo per chi se lo può permettere, per una valanga di altre persone è un guaio vero. Quest'anno avete fatto delle ricerche in questi termini, delle interviste, delle richieste?
Sì, noi è dal 2023 che lavoriamo su questa tematica, abbiamo una petizione attiva che si chiama Ristudiamo il calendario, con cui abbiamo raccolto più di 75.000 firme proprio per cambiare il calendario scolastico. Quest'anno volevamo dimostrare e raccontare attraverso la voce delle persone cosa significa davvero l'estate delle disuguaglianze, quindi abbiamo chiesto a più di 3.000 famiglie di raccontarci la loro esperienza, di raccontarci le loro fatiche o, se non c'erano, invece le esperienze positive di questa pausa estiva. Quello che emerge con anche 1.000 testimonianze spontanee di racconto della propria fatica, ci raccontano che il problema vero non sono tanto o non solo i genitori che devono pagare per i centri estivi costosissimi o che devono mettersi in aspettativa, ma il problema vero sono per i bambini e le bambine, perché una famiglia su due ci racconta, e quindi un numero altissimo, che i figli e le figlie a settembre hanno grande difficoltà a riprendere la scuola, sia dal punto di vista delle competenze che vengono perse, quindi difficoltà soprattutto nei piccoli, nell'elementare, nella scrittura, nella lettura, nelle moltiplicazioni, che rendono il ritorno a scuola sempre più complesso, ma anche da un punto di vista proprio delle relazioni che intessono durante le vacanze, perché il fatto di essere o lasciati a casa tutto il giorno oppure comunque infatti frequentare centri estivi piuttosto che andate in vacanza coi nonni, quello che riescono a fare le famiglie fa sì che non riescano a coltivare comunque le relazioni che hanno quotidianamente durante l'anno, e questo ci segnalano le famiglie, comporta un grande disagio, una grande tristezza in bambini, ma soprattutto in preadolescenti e adolescenti.
Questo dal punto di vista, cioè, di un tempo troppo lungo secondo voi per da affrontare, per poi ricominciare da capo in qualche modo, ed è un aspetto che vi porta a dire bisogna un po' cambiarlo sto calendario scolastico.
Sì, il calendario scolastico, a noi piace sempre ricordarlo, è una battaglia che combattiamo da tanti anni insieme a Mamma di Merda, deve essere cambiato, si basa su quello che era la raccolta del grano, quindi su un sistema completamente anacronistico oggi per l'Italia. Quello che chiediamo è sicuramente di aprire un tavolo di lavoro tecnico e di mettere finalmente al centro i ragazzi e le ragazze, ma di base, attraverso la nostra petizione che si può ancora firmare, quello che chiediamo è di aprire le scuole anche nel mese di giugno e settembre, e quindi dilazionare le pause durante l'anno in modo che siano più gestibili e l'impatto economico non sia tutto concentrato nei mesi estivi, e di dare alle scuole l'obbligo di rendersi disponibile a un'apertura anche nel mese di luglio attraverso attività non didattiche, quindi con cooperative, terzo settore o direttamente con attività promosse dalla scuola, in modo che i bambini e le bambine abbiano un posto dove frequentare a prezzi calmierati anche attività ludiche, perché quello che noi ricordiamo sempre è che di fronte a un bambino super fortunato che d'estate passa al mare con i nonni, fa il corso di coding, la vela o quant'altro, ce n'è un altro gemello che invece sta abbandonato sul divano tutto il giorno davanti a uno schermo. A settembre questi due bambini non torneranno pari. A settembre ci sarà chi ha maturato tante competenze, tante esperienze di vita e quindi avrà aumentato il proprio progresso, e chi sarà rimasto indietro. Questo divario tocca poi alla scuola colmarlo in qualche modo, e rende sempre più difficile non lasciare indietro chi è già ai margini. E proprio per questo WeWord si batte da tanti anni per chiedere un cambiamento nella scuola, una scuola che sia una scuola di qualità, che metta al centro i ragazzi e le ragazze. E parallelamente quest'anno abbiamo aperto un piano scuola che ha fatto sì che nei territori dove noi eravamo presenti abbiamo garantito la nostra presenza anche durante l'estate, perché le mamme sole con bambini piccoli potessero avere un luogo dove portarli, e i ragazzi e le ragazze che frequentano con noi durante tutto l'anno avessero delle attività gratuite da poter fare.
Mi chiedo quante persone che la stanno ascoltando si riconoscano in quella, insomma, in quella situazione barcavela e divano e difficoltà del caso. Mi dica l'ultima cosa, Greta Nicolini, dove lo trovano questo racconto estivo che avete messo insieme?
Tutta l'indagine completa è sul nostro sito wework.it, e da lì è possibile leggere l'indagine completa con tutte le testimonianze e anche arrivare direttamente alla petizione Ristudiamo il calendario, che è possibile ancora firmare, e naturalmente per chi vuole sostenere il nostro lavoro sul territorio è possibile anche donare.
Greta Nicolini, grazie, sono contento di aver parlato con lei, buona serata.
Grazie mille, arrivederci.
Grazie, ci fermiamo qua, la linea alle notizie di Popolare Network, e subito dopo Metro Regione, noi ci risentiamo verso le 8. Tre minuti dopo le 8, di nuovo in onda con Pop Sera, di nuovo ben trovati da Massimo Bacchetta e da tutta la redazione di Radio Popolare. Insieme fino alle 8:30, tra poco è annunciata la conferenza stampa di Donald Trump. Lo dico perché vedremo quello che dice. E poi se varrà la pena, ve lo faremo anche sapere, ma in questo spazio, dato che è la serata in cui anche è prevista a Milano, l'avete appena sentito, in Metro Regione, una assemblea alla Camera del Lavoro in vista della manifestazione di sabato 6 settembre contro lo sgombero del Leoncavallo. È vicenda che stiamo seguendo dal primo momento e anche che stiamo sondando con voi dal primo momento, perché è capitato già di parlarne con voi più volte a proposito della manifestazione, di chi ci andrà, di chi non ci andrà, e molti messaggi abbiamo ricevuto di persone che magari dicevano: io ci andavo al Leoncavallo e quindi andrò alla manifestazione, eccetera. Forse però c'è una, almeno lo vorrei sondare con voi, una dimensione più generale che va ben oltre la frequentazione del Leoncavallo, ma il riconoscimento, diciamo, della questione degli spazi, dei luoghi, della socialità. Tradotto nella pratica, vorrei parlare mi piacerebbe con quelli di voi che, anche senza averlo mai frequentato, anche senza aver frequentato i centri sociali e chi lo sa, ma alla manifestazione di sabato ci andranno. Questo è Pop Sera. E lui è Marco Franti. Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow, bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle, to be surrounded by a million other people but feel alone like a tree in the desert, dried up like the skin of a lizard but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd, scratch my itch like a needle on the record, full of life like a man gone to Mecca, sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring, baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning, 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 because the streets are alive with the sound of boom bap. Can I hear it once again? Boom, bop, tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. The streets are alive with the sound of boom, bop. Can I hear it once again?
boom bop. But tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. Be resistant the negativity, we keep it at a distance. Call for backup and I'll give you some assistance. Like a lifesaver deep in the ocean. Stay afloat here upon the funky motion. Rock and roll upon the waves of the season. Hold your breath and you're underwater breathing. To be rhyming without a real reason is to claim but not to practice a religion. If television is the drug of the nation, satellite is immaculate reception. Beaming in, they can look and they can listen. So you see, don't believe in the system. To legalize you or give you your freedom. You want rights, ask them to read them. But every flower got a right to be blooming. Stay human, because the streets are alive with the sound of boom bap. Can I hear it once again? Boom bap. But tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. The streets are alive with the sound of boom bap. But can I hear it once again? Boom bap. But tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. Because all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. Because all the freaky people make the beauty of the world. Aha. We saw the freaky people make the beauty of the world. Stay human. You see why 2K and 2 is a moment in time we find that we can open up a heart that's locked or been broken by the pain of words not spoken, nor shot by guns are still smoking. Cartwrights out on the Ponderosa, or drive by banging Testarossa. We need to heed the words of Dalai Lama, or at least the words of your mama. Take a mental trip to the Bahamas. Steam your body in a stereo sauna, sauna, comma. Because the streets are alive with the sound of boom bap. But can I hear it once again? Boom bap. But tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. The streets are alive with the sound of boom bap. But can I hear it once again? Boom bap. But tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. The streets are alive with the sound of boom bap. But can I hear it once again? Boom bap. But tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. The streets are alive with the sound of boom bap. But can I hear it once again? Boom bap. But tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. Because all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. Ha 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 ha. Because all the freaky people make the beauty of the world.
Michael Franti, Stay Human, e dato che alcune cose si tengono, Stay Human, restiamo umani, era il saluto abituale di Vittorio Arrigoni, e nella prima parte della trasmissione vi ho riproposto una intervista di questa mattina con la mamma di Vittorio Arrigoni a proposito della flottiglia che sta navigando verso Gaza. Lì, in quel luogo. Nei prossimi minuti a Milano, vi dicevo, la questione del Leoncavallo diventa assemblea e poi sabato diventerà manifestazione, e me lo chiedo, quanti di voi magari stanno ascoltando e non hanno magari anche niente a che fare con la frequentazione del Leoncavallo, ma a quella manifestazione ci andranno, oppure invece è soltanto un pezzo di Milano e di mondo che ha avuto diretti contatti con l'esperienza dei centri sociali ad andarci. Ne sono incuriosito molto. Se volete allo 02 33 001 001 per chiamarmi in diretta, oppure al 331 6214 013, mentre io vado a vedere com'è l'aria lì nel luogo dell'Assemblea Camera del Lavoro di Milano, mentre vi ricordo invece preannunciata nei prossimi minuti una conferenza stampa di Donald Trump, e vedremo cosa dice e nel caso ve lo riferiamo. Pronto? Benvenuto a Roberto Maggioni.
Ciao Massimo, eccoci.
Camera del Lavoro, giusto? Ho detto una scemenza.
Camera del Lavoro, esattamente. Okay. Corso di Porta Vittoria, siamo all'esterno adesso della Camera del Lavoro. L'assemblea inizia ufficialmente alle 20.30, ma qui sulla piazzale antistante l'ingresso della Camera del Lavoro ci sono già un centinaio di persone, direi. Si attendono, diciamo, un buon numero di persone anche per questa assemblea. Non a caso è stato scelto il Salone di Vittorio, che ne può contenere, credo, 800, anche qualche cosina in più, perché poi anche sabato ci si aspetta un corteo, diciamo, partecipato, perché la sensazione, insomma, è che questo blitz d'agosto del governo, lo sgombero del Leoncavallo, abbia in un certo senso magari riattivato alcune energie che magari erano un po' addormentate negli ultimi anni, ma anche riconnesse realtà che forse si parlavano poco e che con questo sgombero hanno magari ripreso a parlarsi e stanno costruendo un percorso, un tentativo, ecco, di percorso insieme, per vedere poi a cosa porterà. Sarà un corteo sicuramente a più voci, perché ci sono molte anime all'interno di questa della storia del Leoncavallo, che sono 50 anni di storia, quindi tante storie che in questi 50 anni si sono intrecciate, ma poi appunto noi siamo alla Camera del Lavoro questa sera e è un luogo istituzionale, qui ci saranno, ho visto già rappresentanti di partiti come AVS, del sindacato, dell'ANPI, di diverse associazioni, quindi tutte realtà, insomma, riconosciute e istituzionali, e poi c'è tutta la componente, come dire, figlia del Leoncavallo storico, e quindi i centri sociali e gli spazi sociali di oggi. Massimo, magari io partirei proprio da questa componente, poi vediamo se riusciamo anche a intercettare,
certo,
qualcun altro, perché sono qui con Elena del Centro Sociale Cantiere di Milano. Ciao Elena.
Ciao.
Cantiere che a sua volta è, diciamo, non sotto sgombero imminente, però lo stabile che occupate in via Monterosa è stato acquisito da una società, una di quelle società della finanza immobiliare che stanno costruendo a Milano e stanno facendo grossi affari con le costruzioni, con il turismo, con gli affitti brevi. C'è stato un tentativo di, come dire, cacciarvi fuori anche attraverso una denuncia civile, c'è stato, insomma, un procedimento, poi il tribunale ha disinnescato quella possibilità perché ha detto che non c'era alcuna urgenza. Il centro sociale Cantiere è occupato dal 2001. Voi avete scritto alcuni giorni fa un documento, secondo me, piuttosto interessante, perché rivendica, ricorda che cosa sono i centri sociali occupati autogestiti, poi oggi si chiamano spazi sociali, uno li chiama come vuole, però avete detto una cosa secondo me interessante: i centri sociali occupati rappresentano la possibilità di realizzare l'alternativa a quello che il sistema concede, leggo testualmente, nel senso che sono ancora evidentemente dei luoghi dove si può sperimentare nella massima libertà, perché non ci sono regole prestabilite.
Sì, certo, i centri sociali, gli spazi occupati, gli spazi liberati sono spazi che per definizione sono autonomi rispetto a delle gabbie di una burocrazia, di una legge che naturalmente è fatta per ingabbiare tutto quello che parla di trasformazione, no? Costituiscono identità fisse, perimetri appunto burocratici, dove appunto quello che è concesso è quello che tendenzialmente non fa male. La bellezza e la potenza di uno spazio occupato e di uno spazio liberato quindi è proprio quella di essere un posto in cui le generazioni di questa città, e non solo naturalmente, possono anche avvicendarsi prendendo in mano e plasmando quello che dovrebbe essere il mondo che vogliamo costruire, no? Un mondo quindi che si presume essere libero, per esempio, dallo stigma di classe, no? Perché in un centro sociale puoi costruire una forma di socialità, di autogestione che non è vincolata al portafoglio come nel 99,9% degli altri spazi di ritrovo in questa città. Puoi costruire un posto dove puoi entrare, prendere in mano le attività che vuoi costruire senza lo stigma di essere guardato, per esempio, male perché vieni da un quartiere popolare o perché appunto hai il colore della pelle diverso, o anche dove puoi ballare e divertirti senza paura di essere molestat perché donna, perché persona trans, perché persona queer. In generale il valore di uno spazio occupato e liberato oggi è sicuramente questo. Ce n'è anche uno molto più pragmatico: la città di Milano oggi funziona sulla valorizzazione della rendita, non c'è un altro modo per definire l'interesse del potere sulla città di Milano oggi, ed è ovvio che uno spazio occupato è un elemento immediato di sottrazione di valore alla rendita, perché ogni minuto in cui uno spazio occupato resiste sono milioni di euro sottratti ai famosi padroni della città.
Senti, com'è ritrovarsi in questo contesto che per certi versi, con numeri ovviamente più bassi, minori, però mi ricorda un po' quello il 25 aprile?
Sì, certo. Beh, naturalmente noi speriamo sempre che ogni attacco del potere sia occasione di rabbia, e di una rabbia che abbiamo la capacità collettiva di trasformare anche in incontro, in gioia, in potenza e soprattutto in opportunità e occasione. L'abbiamo scritto come nell'89 e come nel 94, se da un attacco così forte a un simbolo si moltiplicheranno le esperienze di lotta e le pratiche, l'orizzonte delle pratiche, allora sarà tanto di guadagnato. Per quanto ci riguarda, questa è la scommessa. Il cantiere esiste in questa città dal 2001 a oggi, sicuramente ci sono tanti altri spazi occupati, tanti altri spazi liberati, sicuramente ci sono anche tante altre realtà che non sono centri sociali ma che costituiscono il tessuto vivo sociale di questa metropoli. Ci riferiamo ai tanti sportelli legali, ambulatori popolari, sindacati di base e qualunque altro tipo di realtà che si impegna. Ecco, se da qui la scommessa di trasformare anche quella che sarà una giornata sicuramente enorme, come immaginiamo quella del 6, non tanto in una diciamo passeggiata di rappresentanza barra funerale con qualche lacrima sul simbolo del passato, ma invece una vera giornata in cui collettivamente siamo in grado di stare nelle contraddizioni di questa metropoli, in primis nel fatto che questa città è violenta prima di tutto perché è spelle, perché nega il diritto all'abitare, perché nega la traversabilità dei suoi quartieri, ovviamente anche perché sgombera, allora in questo caso sapremo costituire una dimensione di alternativa.
Grazie Elena.
Come? Proprio per questo, infatti, non solo saremo in piazza anche come spazi sociali, in realtà vive del movimento dell'oggi durante il corteo che dalle 14 partirà da Porta Venezia, ma invitiamo anche tutte e tutto a unirsi a noi con la voglia di fare un pezzettino in più. Infatti partiremo alle ore 12 da Piazza Duca d'Aosta per arrivare insieme a Porta Venezia con un corteo chiamato dagli spazi sociali occupati e dell'alternativa culturale di questa città, proprio per dire: costruiamo un'alternativa reale contro i padroni delle città, a partire dalla rivendicazione. Sì, è proprio un corteo in verità che chiede casa, diritti, dignità, accoglienza e solidarietà in questa metropoli.
Grazie Elena. Appunto, come diceva adesso Elena, lo anticipavamo anche a Metro Regione, sabato il tutto inizierà a mezzogiorno con questo preconcentramento in Piazza Duca d'Aosta, organizzato dai centri sociali e dai movimenti, che faranno un pezzo quindi da soli e arriveranno poi alle 2 in Porta Venezia. Quindi chi volesse unirsi a questo, anticipare di 2 ore la manifestazione, ha la possibilità di farlo con questo spezzone di movimento che appunto partirà alle 12 da Piazza Duca d'Aosta e arriverà poi a Porta Venezia. Nel frattempo qui le persone che stanno arrivando sono aumentate, direi a vista d'occhio. E dimmi tu, Massimo.
No, vorrei capire, Roberto, però questa sera i temi quali saranno? Perché adesso appunto in quello che ci hai proposto in onda c'è un pezzo, no? Cioè un pezzo della visione della questione, della vitalità dell'occupare, eccetera, eccetera. Poi, come dire, lo sgombero fatto oggi, agosto 2025, del Leoncavallo, così come è stato fatto, così come è stato voluto, da dove è stato voluto, nella stessa Milano in cui invece sono venute fuori le inchieste, eccetera, sull'uso del cemento e sui padroni appunto della città. Cioè di temi ce ne sono tanti, ma saranno realisticamente lì tutti questa sera o invece è più specifico il discorso?
Ma io direi di sì, poi insomma lo vedremo, ma credo proprio sì, certo. Di sì, perché appunto è un'assemblea alla quale hanno aderito tutte queste varie realtà, da chi fa il sindacato, la CGIL, da chi fa l'antifascismo, l'AMPI, dai sindacati inquilini che si occupano di diritto alla casa, del diritto all'abitare, alle varie associazioni, a chi ad esempio sfilerà anche contro la vendita dello stadio di San Siro, di Inter e Milan. Sono tante cose, mi immagino quindi che negli interventi usciranno. Ecco, credo che la giornata, cioè questa assemblea, serva più a far sentire a tutti, ai rappresentanti di questo pezzo di società civile attiva di Milano, anche le parole degli altri, così da arrivare anche un pochino più preparati poi alla manifestazione del 6, perché appunto, come dicevo, quello che mi è sembrato evidente in queste giornate che sono passate tra lo sgombero del Leoncavallo e oggi è che diverse voci si sono espresse su quanto è successo, ciascuna con magari un messaggio da dare, perché i partiti del centro-sinistra, ad esempio, che a Milano governano, hanno lanciato un messaggio chiaro al governo Meloni, che con un blitz di metà agosto ha scavalcato anche qualsiasi regola e grammatica istituzionale con quella modalità di sgombero. I centri sociali dicono il loro con un pezzo di critica forte anche alla gestione invece della città e della giunta e Sala. Le associazioni lavorano in questa città e quindi si confrontano con entrambi i livelli. E poi c'è il tema del Leoncavallo, non scordiamolo, che deve in un certo senso con queste giornate, nella fase della muta, possiamo dire così, perché sta cambiando pelle, 50 anni di occupazione sono finiti e forse esisterà un nuovo Leoncavallo, lo vedremo più avanti. Insomma, sappiamo che c'è un bando che si aprirà a giorni, al quale anche la Fondazione Leoncavallo, se lo ritiene, potrà partecipare. Lo stabile scelto dal Comune è uno stabile con diversi problemi strutturali, molti soldi necessari per ristrutturarlo, però insomma, ecco, quella può essere la seconda vita del Leoncavallo. E quindi ciascuno, mi sembra che possono essere questi tre i macro temi e i grandi messaggi che potranno uscire dalla giornata del 6.
Citavi il 25 aprile, di sicuro è potenzialmente un momento, diciamo, è un'occasione di confronto e di coagulo che va ben al di là del singolo caso del Leoncavallo, appunto sul ragionare anche su cos'è la socialità, la democrazia senza la socialità e la necessità degli spazi fisici per poter avere socialità, che vuole anche dire democrazia. Buona assemblea, Roberto Maggioni.
Grazie a voi.
Grazie, ovviamente poi avrete la cronaca nei nostri giornali radio e non solo, a cominciare da domani mattina sull'assemblea di questa sera. Siamo andati lunghi e quindi io necessariamente non posso che salutarvi, perché mancano una manciata di minuti alla fine di questo spazio. D'altronde vi avevo sollecitato, ma
dovevi intervenire al telefono da Gaza prima di un nostro concerto a Brindisi. Io non sapevo chi fossi, pensavo fossi un vecchio compagno, poi ho visto le tue foto, i tuoi collegamenti ed ho capito subito che...
Ma vi siete fatti aspettare un po' troppo.
Parlavi di bombe e di morti.
Abbiamo iniziato con Michael Franti e con lo Stay Human e chiudo sempre con l'esperienza dei centri sociali, con i 99 posse, resto umano, perché così come avevo ricordato Vic.
Come se la morte non potesse nemmeno sfiorarti.
Harry Tuoni e quel suo saluto, restiamo umani, i 99 posse parlano espressamente di lui. Grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domani con Pop Sera a partire dalle 18:30, buona serata.
Giorni ti sei confrontato, senza tante sceneggiate, sottovoce, defilato, coi piedi nell'acqua che te la ridi godendo degli schizzi e del vento che ti scompiglia i capelli, e un po' sorrido e un po' piango, così come ci hai insegnato tu, resto umano. Ci sto provando.
Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti a una stessa famiglia, che è la famiglia umana. Tutti. Tutti. A una stessa famiglia, che è la famiglia umana.
Che tipo di pace, democrazia viene esportata tramite quegli stessi elicotteri Apache? La pace del fosforo bianco, delle cluster bomb, delle centinaia di vittime civili.
Siamo vivi, ma siamo messi molto male. Siamo vivi, ma siamo messi molto male.
C'è una resistenza armata, da queste parti non è stata molto efficace, proprio per mancanza di armi.
Piazza. Cecchini dappertutto, che stavano qualsiasi cosa si muova. Massacro non è a danno di Hamas, ma è a danno della popolazione civile.